Allora, riprendiamo per l'ultima mezz'ora, qualcosa in più. Adesso davvero alleggeriamo un po' il livello dei contenuti, perché mi rendo conto che insomma tra architettura, scultura, abbiamo messo all'interno anche un po' di storia, davvero gli ingredienti sono tanti. Allora, dedichiamoci quest'ultima mezz'oretta che abbiamo alla società torinese. Quindi vediamo che cosa poteva fare un torinese nella seconda metà dell'Ottocento, e come guida avremo davvero questi libri, questi testi, appunto vere e proprie guide, che furono proprio stampate nella seconda metà del secolo. Quindi vedremo alcune fotografie storiche e soprattutto vedremo alcune pagine come queste, fitte di descrizione. Non le leggiamo tutte dall'inizio alla fine, perché sennò viene troppo lungo, poi forse è anche poco agevole la lettura. Leggiamo solo le cose principali. Allora, nel corso del secondo Ottocento vengono pubblicati questi libri, queste guide, alcune tra l'altro ben corpose, perché il turista, il forestiero a cui era dedicata la guida, insomma abbiamo presente le guide verdi del Turing, le guide rosse, insomma, che danno indicazioni sulla città, ebbene quelle ottocentesche, alcune arrivano a 350 pagine, quindi non era proprio poco, erano abbastanza corposi. Infatti se li cercate poi appunto sul sito Museo Torino vedrete insomma che sono davvero di numerose pagine, altre invece sono più agevoli, più rapide così nella consultazione. Allora, proviamo a vedere appunto come si presentava allora la città al di fuori di tutto il discorso che abbiamo cercato di fare sui cantieri. Vedete, qui c'è un capitolo all'interno di questa guida che ci dice che la città aveva delle ampie e dritte vie, vengono citate qua e là delle chiese, degli edifici, la basilica di Superga, ardita e famosa, attirava l'attenzione dello straniero, un'antica capitale del regno subalpino, ha tutta una serie di curiosità che sono bastevoli a trattenere utilmente e piacevolmente chi viene a visitarla. Quindi c'è anche una promozione insomma di antichi scrittori. Abbiate pazienza, ma ecco, mi avvicino un po' di più alla pagina scritta. Percorriamo le vie di Torino, ad esempio, dopo un'acquazzone in estate, ma andiamo ad esaminare le infinite varietà della pietra, dei rivestimenti, allora i marciapiedi, vedete i rivestimenti, infatti sono molto molto belle, veramente ad avere un po' di tempo e a essere un po' curiosi si legge davvero di tutto. E quindi viene citato proprio lassù nella seconda pagina, insomma, la variegata possibilità di notare con queste pietre di rivestimento, pensate insomma ai portici, ai pavimenti proprio sotto i vari porticati delle strade. Quindi la prima impressione morale che riceve chi visita Torino è quella delle tranquille abitudini dei suoi passanti, dei suoi abitanti. E abbiamo un piccolo ritratto insomma dei torinesi. Essi percorrono durante le ore del giorno, numerosi e affaccendati, le vie della capitale, non mostrando di avere altro interesse che quello dei propri negozi. Quindi l'immagine che arriva al turista, al non torinese, è quella di una città lavoratrice. Leggendo ancora oltre, di giorno non si passeggia a Torino, ma si cammina anche un po' spediti, ma la sera è cosa affatto diversa. Quindi un torinese che lavora, che insomma si impegna tutto il giorno, ma alla sera le cose cambiano e si può dire che in quell'ora, cioè durante la sera, la città muta di aspetto. Una delle abitudini più care ai torinesi è quella della passeggiata. La passeggiata dopo gli affari compiuti nella giornata è per loro una necessità, una misura di igiene, quindi alla sera bisognava uscire insomma e davvero andare a farsi questa benedetta passeggiata, costretti in generale ad abitare in case poco spaziose, ricordiamoci sempre gli ammezzati, le mansarde. Ecco che sentono i torinesi un bisogno irresistibile di aria e di moto, e allora nelle ore della sera, sia d'inverno sia d'estate, si può dire che tutta Torino si versi nelle sue vie, nelle piazze, nei pubblici passeggi, dentro e fuori dalla città, a cercare un'atmosfera più libera, salutare. Nell'inverno il passeggio prediletto è da Piazza Castello, lungo i portici, sino alla riva del fiume Po. Così abbiamo anche un'idea un po' delle abitudini torinesi. Invece nell'estate, al mattino, specialmente nei dì festivi, nel giardino reale, cosa che noi oggi però non possiamo fare. La sera, nei giardini pubblici, presso gli antichi bastioni, in mezzo al verde degli alberi, sorge anche ad esempio un magnifico caffè, quindi c'erano anche evidentemente dei chioschi all'interno, insomma, dei giardini pubblici, quindi un'immagine molto positiva dei torinesi affaccendati ma anche grandi lavoratori. Si trova anche una certa agiatezza, vedete, anche nelle stesse abitazioni ma anche nel vestire, quindi riconosce, insomma, un certo livello di, insomma, anche di, come dire, di presenza stessa. Dopodiché viene riservato, vedete, un capitolo a parte proprio alle occupazioni predilette durante il tempo libero. Molti sono i caffè in Torino ed alcuni assai magnifici e provveduti in gran copia di giornali. Ecco, una delle possibilità proprio del turismo torinese che da qualche anno, insomma, si fa, si frequenta e che certamente merita di, insomma, sempre più valorizzare, è proprio la visita ai caffè storici, perché sono tra i più belli d'Italia, quindi diciamocelo, insomma, proprio chiaramente quelli del centro di Torino sono meravigliosi come arredo interno, oltre che come prelibatezze che vengono, insomma, offerte ai clienti. Sono caffè, vedete, già viene riconosciuto dalle guide antiche, arredati con lusso straordinario, messi ad oro, stucchi, specchi, pitture, e sono assai frequentati in tutte le ore del giorno e da tutte le classi di persone. Il bicchierino misto di cioccolatte, latte e caffè è la bibita prediletta della mattina, quindi viene, insomma, dato un'idea per i ministri, i magistrati, i professori, i negozianti, i fattorini, le crestaie, i venditori, venditrici ambulanti, eccetera. Tutti spendono volentieri i loro 3 soldi per rifocillarsi economicamente lo stomaco. Il caffè si è democratizzato, associando il suo nome a quello di restaurant, quindi ha, insomma, il caffè restaurant diventa, insomma, l'insegna tipica e si popola nelle ore del mezzogiorno, come naturale. Ovviamente un rilievo tutto particolare viene dato, ecco qua, al caffè del cambio in piazza Carignano, che vede ogni giorno sedere sulle sue panche molti onorevoli deputati, uno fra tutti Cavour, che conosciamo molto bene, no? Molte sono e molto visitate le birrerie, che forniscono una birra nazionale eccellente. Torino è stata una delle prime città in cui sono nati proprio i birrifici, eh? Ce n'è stato uno molto importante vicino in via San Donato, tra l'altro, ecco, dove oggi c'è un supermercato. Esatto, esattamente, la Carash, e lì c'è ancora forse la ciminiera, quindi, insomma, è stata una città, ecco, che ha dato anche molto da quel punto di vista. Alle ore 11 di sera i caffè e le osterie si chiudono, le contrade restano pressoché deserte, anche perché se erano così lavoratori non potevano star lì tanto, insomma, fuori casa, e poi però i teatri, fuorché nei mesi caldi, sono frequentatissimi. Ecco, adesso vedremo alcuni teatri antichi, alcuni esistenti, alcuni non più, sicuramente il primo è il Teatro Regio, aperto a opere, balli, e poi ce ne sono altri, tra cui il Carignano, riservato per lo più alla commedia italiana, e poi il Teatro d'Angen alla francese, alla commedia appunto francese. Ancora un breve...
Scusi, il caffè concerto, sì, non c'erano ancora?
Ce n'erano anche lì, sì, caffè appunto, diciamo che erano molto diffusi, ecco. Sì, quindi queste serate, gli accompagnamenti musicali, assolutamente una città che offre moltissimo anche da questo punto di vista. Tra l'altro c'erano molte sale da ballo anche, infatti ci viene ricordato, i torinesi amano assai il ballo, si balla ovviamente nei palazzi del re e del duca di Genova, ma non è che tutti potessero andare chiaramente all'interno dei vari palazzi reali, e allora si balla più tranquillamente nelle case, ma anche negli atri, sotto i portici, nelle vie medesime, centrali o remote che siano, e quindi si citano alcuni balli, tra cui il waltz, balzer, la galoppa, la polca e via dicendo. E poi c'è ancora un breve capitolo che ci dà un'idea un po' di come andassero abbigliati i torinesi, ossia il vestire in generale è elegante, quindi tutto promette bene, perciò venite forestieri, insomma venite visitatori ad ammirare questa città appunto piemontese, imita molto come insomma la foggia del vestire, il gusto ovviamente francese, le donne di minor levatura portano tutte il capo coperto di cuffie alla parigina, molte artigiane vestono l'abito di seta, a Torino si usarono per lungo tempo anche vestiti formati di pizzi, no? Di nastri, insomma la moda francese, ecco, nel vestire è sicuramente quella più indicata. E poi tutto termina con una nota che però era molto gradita sulla cucina piemontese, che unisce ecleticamente la leggerezza e la dedicatezza della cucina francese invece alla forza e all'espressione davvero più della cucina italiana. Quindi si citano insomma tutti i cibi più consumati e più alla moda, per così dire, ossia gli agnolotti, fonduta, vedete la trote, via dicendo, le trifole bianche, qui davvero c'è da perdersi, insomma rinvio proprio alla lettura personale per avere un po' un'idea insomma di questa Torino ottocentesca che davvero così si presentava come una città molto vivace. Un breve cenno alle feste, una città che ama appunto divertirsi quando non lavora, alle feste tra cui si annovera il falò di San Giovanni o solstizio d'estate, è una festa che ha, dice, delle origini antichissime, molto molto remote, e altra festa nazionale è quella dello Statuto, quindi il 4 marzo, una festa decretata dal Parlamento che però avviene nella seconda domenica di maggio, perché poi ci fu tutta una questione che invece appunto la posticipò di 2 mesi. E poi c'erano certamente anche spazi dedicati allo sport, quindi per così dire palestre, tant'è che la ginnastica viene appunto celebrata, c'è la cosiddetta società, la Regia Società della Ginnastica, credo che abbiate anche un incontro, vero? Quindi insomma approfondirete poi anche questo aspetto legato insomma al tempo libero, tra virgolette, all'interno della città. Ecco, allora, tra i luoghi di passeggio, a parte le vie, le piazze, insomma torinesi, certamente come citavamo poco prima, la bellissima galleria subalpina che serve proprio come passaggio veramente tra Piazza Castello e Piazza Carlo Alberto, che abbiamo visto aver ricevuto la facciata nuova di Palazzo Carignano, il monumento, e qui il modello è proprio Parigi, questi passaggi coperti alla moda, all'architettura che guarda certamente al ferro, al vetro, queste vetrate appunto lucernario, e che diventa uno spazio appunto commerciale, tant'è che ancora oggi il piano terra è riservato proprio ai negozi, tra l'altro una libreria storica di primissimo ordine, negozi anche di arte antiquariale, poi c'è insomma il cinema laggiù e poi sicuramente uno dei caffè più belli, il Barattino, all'interno. Dal 1873 e l'architetto 74 grosso modo, e l'architetto è Pietro Carrera, che è stato insomma un bravo architetto aggiornato, quindi anche proprio sugli stili francesi. Non era l'unica, perché l'altra, ce ne sono varie di gallerie, alcune poi cancellate, non più esistenti, ma ecco, l'altra è la galleria Umberto I, nella zona insomma della Basilica Mauriziana, lì in zona di Porta Palazzo, meno ornata, meno chiaramente gradevole, anzi anche un po' dimenticata oggi, francamente non proprio così gradevole, che in realtà, se fosse ben ripresa, ben tenuta, insomma, questo è un pochino successivo.
Io ho visto che hanno restaurato sì. Un palazzo in piazza, quel palazzo a sinistra.
Qui della galleria, dice?
No, cioè era attaccato alla galleria. Sì, sì. C'era scritto che era il palazzo Iuvarra. Ma quella galleria lì c'era già quando c'era Iuvarra, è stata attaccata?
No, assolutamente, questa qui è una galleria di fine Ottocento, quindi le successive riceve poi questo nome, Umberto I, che ricorda insomma il re, però viene molto dopo, perché Iuvarra vive nel 1700, quindi sì sì, è lì vicino, però sono proprio due epoche differenti, diverse, esatto, e ma anche perché c'è tutta una stratificazione di secoli molto, molto piccola.
Del Novecento,
sì, quella già dopo, più tarda. più tarda. Infatti ce n'erano diverse, tra l'altro, poi alcune sono anche state bombardate, non ci sono più, insomma, il modello è sempre o Parigi oppure la Grande Galleria di Milano, la Vittorio Emanuele, insomma, che fa scuola davvero, insomma, un po' in tutta Italia, in realtà anche il caso di Napoli, no, che ha la galleria anche lì, insomma, i modelli famosi, ecco, sono sempre quelli. Diamo ancora però un'occhiata ad alcune cose abbastanza interessanti. Dicevamo proprio i caffè, gli alberghi, i ristoranti. Allora, questa guida, vedete, dice: il forestiere può trovare all'interno di alberghi, caffè, ristoranti, secondo il gusto francese, tutti i comfort migliori. Allora, era una città che offriva davvero un servizio di ristorazione e proprio di hotel di primo piano. Intanto vengono indicate un po' le tariffe, grosso modo, lassù per giorno, se viene servita o meno la colazione, quindi vedete anche, insomma, esatto, vedete proprio la precisione, no? E poi, ecco, si danno anche indicazioni su quelli che sono, diciamo, le attrattive della città. Pensate ad esempio al vermouth, che diventa uno dei simboli della città proprio nel secondo 800. Vedete che c'è proprio un paragrafo: tra le bibite più in uso non va dimenticato il vermouth. Qui c'è tutta l'industria anche legata proprio all'alimentazione. È una bibita corroborante ed igienica, viene proprio definita, vedete, in modo molto positivo. È fatta di vino bianco con essenze ed aromi, si prende schietto a bicchierini o commisto ad acqua pura, usualmente prima dei pasti per stuzzicare l'appetito. È uno dei simboli, insomma, della città, e quindi giustamente viene riservato, ecco, un capitolo. Allora, questi alberghi, questi hotel alla moda che offrivano davvero tutti i comfort, sono di vari livelli. Ci sono i grandissimi alberghi, potremmo dire a 5 stelle, e allora avremo l'Hotel Europa. Questo era l'hotel più bello, più importante. Allora, qui siamo, abbiamo una fotografia, vedete, ripresa da Palazzo Reale. Vediamo Piazza Castello, ecco l'Hotel Europa, vediamo se riesco a indicarvelo, era qua. Allora, vedete via Roma, nel fabbricato che sta a sinistra, al primo piano, ecco qui. Queste erano le stanze dell'Hotel Europa. Chi soggiornava lì erano grandi ministri, ambasciatori. C'è stato ad esempio l'ambasciatore degli Stati Uniti che viene in visita a Vittorio Emanuele II, che lascia Roma e viene su intorno agli anni 60. Insomma, è stato uno degli hotel più importanti, ed è qui che una serie di politici torinesi all'inizio dell'anno 1848 si incontrano una sera. Tra questi politici torinesi c'è anche Camillo Benso, conte di Cavour, che lancia l'idea proprio di spingere il re Carlo Alberto a scrivere, insomma, un documento che sarà poi lo Statuto Albertino, quindi frutto di una riunione di alto livello avvenuta proprio dentro, insomma, questo hotel. L'Hotel Europa sicuramente. Poi abbiamo Le Tre Corone, che è un altro grandissimo e importante hotel in via 20 Settembre, l'avete di qua sulla fotografia di sinistra, e invece a destra c'è la cosiddetta Dogana Vecchia, che si trova in via Corte d'Appello, che tra l'altro è tuttora esistente, dove aveva soggiornato anche Mozart, importanti figure. C'è proprio una lapide anche che, insomma, lo ricorda, uno degli hotel più antichi torinesi. Alcuni erano anche di fondazione settecentesca, quindi davvero, insomma, di origini molto molto antiche. Quindi hotel... Come? Dogana Vecchia è in via Corte d'Appello, l'altro in via 20 Settembre, ma ce ne sono anche molti altri. Come? Oh, adesso non c'è più, credo che fosse all'altezza, grosso modo, della banca. Dell'Unicredit, dico bene?
Sì, dove c'è quella,
ecco, di esatto, grosso modo, o forse
l'Inps,
forse grosso modo, quando viene edificato, o quando
edificato.
Allora, di fondazione di fine Settecento, fine Settecento, molto antica, esatto, quindi, insomma, no. Alcuni spariscono, altri invece mantengono, insomma, ma in casi molto molto rari. Ce ne sono molti di questi alberghi. Pensate ad esempio a quello che si trovava vicino a Porta Nuova, all'Hotel Ligure. che è richiamato anche forse ancora dal nome di un caffè, credo, da quelle parti, e questo c'è ancora proprio come hotel, come caffè rimane, però aveva questo servizio di camere, come caffè sì, ora come hotel non so dire, però è solo caffè. Poi abbiamo ancora questo qui rimane, sapete che rimane molto famoso, allora vicino alla stazione invece di Porta Susa, quindi attenzione anche alla collocazione chiaramente di questi importanti hotel, allora il cosiddetto Docks, che viene chiamato così perché era la traduzione insomma dei magazzini appunto ferroviari, e questa è tra l'altro una fotografia ma è cartolina proprio offerta all'interno insomma dell'albergo stesso, appunto una cartolina storica che vedete mette molto bene in evidenza insomma la stazione di Porta Susa, quindi lì vicino. Questi no, questo decisamente è del secondo 800, decisamente più recente. Oltre agli alberghi, certamente se arrivava un forestiero doveva poi essere anche invitato e indirizzato verso luoghi di intrattenimento. Allora, sicuramente tra i luoghi più amati c'erano i teatri. Torino è stata nell'Ottocento una città in cui i teatri davvero erano grandi protagonisti. Allora, avete un elenco, sicuramente l'elenco non può non aprirsi, ma l'abbiamo già menzionato con il Teatro Regio in Piazza Castello, dove vedete si specificano anche le tipologie di spettacolo, quindi l'opera seria e i balli, le grandi opere, insomma i grandi balletti, e poi tutto una serie di esemplari di siti. Allora Vittorio Emanuele, il teatro che si trovava in via Rossini, lì si davano anche spettacoli di circo equestre. Esatto. Vittorio Emanuele, in corso in via Rossini, il Carignano, che è assolutamente ancora operativo, il Gerbino, invece qua si andava per l'operetta in via Maria Vittoria, lo Scribe in via della Zecca, ecco questo qua è il teatro Scribe che sarebbe accanto alla Mola Antonelliana. Voi avete la sede lì vicino, quindi siete proprio vicino all'antico teatro delle opere della commedia, l'Alfieri in piazza Solferino, il Rossini in via Po, Nazionale via Bugino, insomma il Balbo che adesso vediamo in via Andrea Doria e via dicendo. Tra i teatri più amati c'è quello Gianduia in via Principe Amedeo, dove si davano spettacoli soprattutto di fantocci, quindi di marionette, era proprio il principale. E poi il teatro Romano, che è un caffè concerto, quindi la domanda di prima, assolutamente se esistevano, c'erano già, vedete spettacoli vari. Tra questi teatri, diamo solo un'occhiata rapida, ma sicuramente l'Alfieri, ecco lo conosciamo, ha una storia molto travagliata, il teatro Alfieri, perché subisce degli incendi, ne subisce almeno due, viene poi rifatto dal Panizza, questo importante architetto, ed ospitava all'incirca 3.000 persone, quindi insomma era abbastanza così vasto. Vediamo col teatro Carignano, insomma, ma lo conosciamo, sono anche fotografie o cartoline, come in questo caso antiche, storiche, che ci danno un'idea della città. Ecco qua, qui avete il teatro Vittorio Emanuele, proprio in via Rossini, e poi ancora, insomma, possiamo ammirare questo teatro che era molto bello dall'esterno, appunto il teatro Balbo in via Andrea Doria, che però insomma non esiste più. Non esiste più e quindi insomma si è perso poi successivamente. Quindi una città che ha caffè, alberghi, teatri, abbiamo nominato Gianduia, diamo solo una lettura rapidissima a quello che ha scritto questa guida. A cancellare la triste memoria dei luttuosi avvenimenti di cui fu teatro questa nostra città nel 1864. Abbiamo iniziato un po' con questo evento dovuto al subitaneo trasporto della capitale a Firenze. Ebbene, dopo quell'evento, vedete, un'eletta schiera di cittadini istituirono, dietro la proposta del commendatore Calcagno, la fiera carnovalesca detta di Gianduia, attirando gli agiati commercianti delle città d'Italia e infondendo così per alcuni giorni l'antica vita e brio nella nostra città. La guida vuole proprio collegare in modo davvero molto stretto un evento tragico, triste per la città, con un evento invece felice, insomma di gioia, quindi nasce la festa del Gianduia. Ecco qui soltanto un'immagine, insomma il carnevale di Gianduia in una fotografia, ecco, antica, dà nome appunto anche al teatro stesso. I caffè, dicevamo, noi abbiamo visto i ristoranti, sono tanti, sono davvero tanti, e allora vedete che si fa addirittura una lista: il Caffè del Cambio in Piazza Carignano, in Ligure in Piazza Carlo Felice davanti alla stazione, il Caffè della Stazione Centrale in via Roma, il Nazionale in via Po, insomma ce ne sono moltissime, tra cui quello Bava, già Fiorio di via Po, c'è il Caffè San Filippo, anche, vedete, angolo via Lagrange e San Filippo, quelli di via Dora Grossa, quindi via Garibaldi, e dove si può, tra l'altro, vedete, andare a, esatto, andare a ordinare il famoso bicchierino per 20 centesimi. Poi lì si fa presente che c'è questo servizio di acqua potabile eccellente, e quindi ci sono, insomma, e ghiaccio, tra l'altro, in ogni stagione, servizio di gelati, sorbetti, acque gazzose e via discorrendo. Ma poi ecco, lo potete leggere, insomma, con comodo. Allora, questa qui è del 1883. 83, esatto. Bello. Sono tutte del secondo 800. Si soffermano molto, vedete, poi abbiamo tutta una produzione di fotografie che sono davvero di grande interesse per la documentazione, perché vedete appunto il cambio, gli interni che sono stati tra l'altro restaurati non da molto, ecco, e quindi insomma luoghi che insomma ci raccontano moltissimo, perciò questi tour anche nella città, tra i caffè storici, gli alberghi, i teatri, sarebbe un'altra forma di turismo non da poco, insomma, sempre per valorizzare con la città. C'è una bella sovrapporta dentro il Caffè del Cambio che ci mostra questo bambino che sta leggendo con un compagno un giornale che potrebbe essere la Gazzetta Piemontese, potrebbe essere la Gazzetta del Popolo, e molto curiosamente, vedete, ricorda un po' un Cavour bambino, è molto simpatico. Esatto, vuole un po' ricordare il principale avventore, quello che insomma aveva un suo tavolino riservato proprio alla sua persona. Ecco, un'altra immagine del ristorante Drer, invece subito accanto, vicino sempre lì al Museo Egizio. E poi, ecco, sicuramente abbiamo i caffè che ancora appunto sono attivi, quindi il Baratti, ma poi sono davvero numerosi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ci sono poi le confetturerie, ad esempio la Stratta, quando Gozzano scrive, c'è una poesia di cui francamente non ricordo il titolo, ma insomma ricorderà le signore torinesi che vanno a prendersi il caffè e mangiarsi i confetti, tra l'altro lì anche alla Galleria Subalpina, al Caffè Baratti o in altri luoghi, e quindi insomma davvero c'è tutto un panorama molto molto variegato, negozi di vario tipo, perché poi ci sono i negozi antichi, sapete che vicino ad esempio al santuario della Consolata c'è un'antichissima erboristeria molto molto bella, c'erano questi negozi, questo era in via Ormea, insomma un'antica bottiglieria che smerciava i vini di Quarto d'Asti proprio in città, insomma è una città ovviamente sparita ma che merita insomma un po' recuperare. Ecco, per concludere allora, oltre a una passeggiata in città, oltre a una serata a teatro, un'altra bella escursione nei giardini, tra quello reale, quello del Valentino, quello di via Cernaia, nuovo, nuovissimo, che viene creato proprio nell'Ottocento, perché non c'era la strada, i giardini La Marmora non esistevano, tra l'altro molto curati da parte del Comune di Torino, e il giardino anche dell'Aiuola Balbo, che nascono proprio in questo periodo, perché prima non vi erano. Ecco, ci sono poi altri servizi, allora diamo un'occhiata solo a titolo davvero di pura curiosità, i mercati, perché una città che aveva piazze dedicate al mercato, quella del Corpus Domini, Piazza Savoia, qui c'era il mercato del vino che era in Piazza Carlina e via dicendo, e poi c'era ancora questo servizio invece per i non abbienti, chiamato il servizio degli scaldatoi, ossia c'erano questi grandi stanzoni durante le giornate, vedete, più fredde del mese di dicembre, in cui le persone mal vestite e peggio pasciate, quindi davvero gli indigenti, i poveri potevano andare, insomma, a ripararsi. Gli scaldatoi, che cosa sono? Consistevano in ampie sale che si riscaldano e sono aperte durante l'invernale stagione a tutti i poveri, che ricevono ogni giorno una minestra, una razione di pane. Quindi c'è anche la, proprio la Torino caritatevole di beneficenza, che ha un ruolo tra l'altro di primissimo piano. La citiamo di sfuggita solo per avere un'idea di cosa fosse uno scaldatoio. Pensate a questo bel quadro, anche se mi rendo conto che sia molto scuro, di Angelo Morbelli, che è un importante pittore, che mostra uno scaldatoio. Questo in realtà è di Milano, ma grosso modo anche quello di Torino sarà stato così, quindi grandi stanzoni con una grande stufa, e dove proprio si raccoglievano, ecco, i poveri della città, pur di così cercare di ripararsi dalle giornate più fredde invernali. Quindi servizi appunto rivolti davvero a tutti, e con un sistema tra l'altro anche ospedaliero non da poco. Poi lo leggete, però vedrete che c'era un presidio davvero molto ben articolato, con assistenza sanitaria gratuita. Quindi era una città che, insomma, davvero stava molto attenta ai suoi abitanti. Si poteva chiedere la visita di un medico chirurgo gratuitamente. Questo appunto, addirittura venivano spediti i medicinali dalla farmacia senza costi aggiuntivi. Quindi, insomma, c'era tutto un servizio abbastanza interessante, a cui, insomma, faccio poi riferimento davvero al vostro tempo libero, in realtà, per dare un'occhiata. Ecco, tra gli ospedali che nascono nell'Ottocento, ricordiamoci solo alcuni luoghi. Dove oggi c'è l'archivio di Stato in via Piave, quello era appunto l'antico ospedale San Luigi Gonzaga, quindi un edificio, insomma, che viene creato dall'architetto Talucchi e che, insomma, viene così progettato. Infatti i nomi ritornano, viene proprio progettato in questo periodo. E poi nasce l'ospedale Maria Vittoria, con un importante medico, il Berruti, che vuole proprio finanziare, insomma, la costruzione di questo polo ospedaliero, insomma, che tuttora è operativo ed attivo. Quindi è stato, insomma, un importante medico per la città. Le farmacie c'erano, una è famosissima, insomma molto nota, quella di via Garibaldi, conoscete questa bellissima rivestimento con un monumento quasi a galeno, appunto, che si trova proprio nel pieno centro di Torino, una dei negozi storici appunto della città. E avviandoci davvero alla conclusione, ci rimangono solo più due pagine così da leggere a grandi linee. Allora, spostiamoci negli anni 30 del Novecento. Qui c'è un'altra guida sulla città, una guida che in realtà, insomma, descrive grosso modo Torino a grandi linee. Il titolo, se ricordo bene, è La guida per gli oziosi e i vagabondi, è un titolo simile, ma lo recuperate se guardate sul sito. Allora, leggiamo soltanto a grandi linee la presentazione, perché ci sono delle cose che noi abbiamo già nominato. In questa guida, vedete, si riferisce a un forestiero a cui l'agenzia di viaggi, siamo già appunto negli anni 30 del Novecento, ha concesso 10 ore o 10 giorni per visitare Torino. Ecco, non è questo il pubblico che si aspetta l'autore. Se tu sei un italiano, in quelle 10 ore o 10 giorni vorrai andare a trovare un cugino impiegato alla Fiat, quindi la città industriale, e ne abbiamo parlato. Vorrai pranzare alla trattoria dove hai avuto la prima avventura quando eri studente al Politecnico, e abbiamo ricordato l'istituzione, e alla moglie dirai che torni solo per rivedere il locale, questa è una nota tra parentesi, ma la lasciamo lì. E vorrai dare un'occhiata alla nuova via Roma, appunto edificata nel Novecento. Se tu sei barbaro, ossia forestiero, non torinese, vorrai salire sulla Mole, traguardare Superga, attraverso il mirino della Leica, le macchine fotografiche, e usare il becchime e i colombi in piazza San Carlo, insomma, esatto, esattamente. Comunque in un caso o nell'altro questa guida non servirebbe a nulla, quindi non è questo l'obiettivo, il pubblico a cui punta questo autore. Lui si riferisce soltanto a chi non può soffrire i monumenti, chi ha in odio la passeggiata domenicale sotto i portici di Via Po e chi risente una spiccata avversione per tutto ciò che è consacrato dai luoghi comuni della storia o della tradizione. Quindi si rivolge invece agli sfaccendati o ai bevitori dell'osteria e del suburbio. Ma insomma è una guida molto curiosa a cui rinvio, perché mette dei monumenti che di norma non si vanno a visitare o dei centri minori. Ciò che interessa è che, vedete, ci sono gli elementi principali della città. La città è ormai industriale, si cita appunto la Fiat e si cita anche il luogo della formazione tecnica, appunto il Politecnico. È una città che offre moltissimo, guardate la guida proprio del 1928, è un brano proprio solo estratto da là, oltre a tutti i servizi di teatro, di alberghi, offre anche molto, ad esempio, proprio alle signore, vedete, offre una città moderna. Questo è davvero un po', se vogliamo usarlo come conclusione, una giusta definizione. È una città moderna davvero nell'edilizia, nei servizi. È una città, vedete, che ha industrie, opifici, laboratori, aperta all'attività femminile. E qui c'è una breve descrizione di quella che è l'attività appunto femminile negli anni 20. Al mattino i minuti sono contati, toeletta, il tragitto in tram, abbiamo ricordato dal 1871 circa questa rete tranviaria, bisogna alzarsi presto, i tram sono affollati di donne torinesi graziose, inappuntabili, lei può essere ragioniera, insegnante, impiegata, sarta, eccetera, ma sa conciliare mirabilmente l'attività incessante e moderna, insomma, con le attività tipiche della casa e della famiglia. Ecco, due guide quindi del Novecento che riassumono un po' le cose principali che ci siamo dette. Abbiamo dovuto per forza compiere insomma una grande panoramica, perché è molto articolato il panorama ottocentesco. Dicevo, già solo il capitolo del Liberty meriterebbe già solo quello un incontro. Allora, voler dare quest'occhiata appunto a largo raggio, che cosa può emergere? Che questa Torino che perde il primato politico in realtà ha saputo reinventarsi, e molto bene, lo dicevamo prima, no? Una città che evolve in continuazione, ha trovato lo sbocco commerciale industriale e ora, proprio come la notazione che si faceva prima insieme con insomma un'uditrice, si diceva, adesso si sta insomma di nuovo reinventando con la vocazione turistica. Quindi sicuramente forse è opportuno conoscere bene la storia insomma della città, perché vedete molto molto variegata, a partire da Emanuele Filiberto quando ci porta finalmente la capitale da Chambéry, passando per Juvarra, non a caso, che la rende ancora più bella, e arrivando appunto poi all'industria, no? Che è l'ultimo capitolo. Direi che è opportuno concludere qui, spero di non essere stata troppo noiosa, come sempre sapete che i materiali sono a disposizione, noi ci rivediamo tra 15 giorni, esatto. Allora, proseguiamo quel discorso legato ai musei, voi ne avete già affrontati alcuni, non quelli civici. Quindi parleremo di Palazzo Madama, parleremo un po' di più del borgo medievale, quindi vedete che recuperiamo insomma anche questo aspetto, e parleremo anche della Galleria di Arte Moderna, perché è un importante insomma museo cittadino. Quindi abbiamo ancora alcune cose da dire insieme. Come sempre grazie della pazienza e attenzione, insomma, allora arrivederci tra due martedì.